Uè, cari amici ascoltatori di Outcast, benvenuti a un nuovo episodio di Outcast Popcorn Cinepillole. Io sono Alessandro Di Romolo e oggi vi parlerò dell'Ufficiale e la Spia, titolo italiano di Jacques Hughes, ovvero il nuovo film di Roman Polanski uscito nelle sale il 21 novembre e basato sul celebre Affaire Dreyfus, ovvero la condanna per tradimento che fu inflitta nel 1896 all'ufficiale francese Alfred Dreyfus e che si rivelò poi conseguenza di accuse infondate, per lo più basate su pregiudizi dovuti alle origini ebraiche dell'ufficiale Dreyfus. Allora, il film è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia, ed è stato accompagnato da una serie di polemiche. All'alba della mostra, la presidente di giuria, la regista argentina Lucrezia Martel, dichiarò che non avrebbe applaudito Polanski perché solidarizzava con la sua vittima, mentre invece Alberto Barbera entrò in conflitto con la presidente di giuria. Alberto Barbera, ricordo, è il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, e disse che bisogna sempre separare uomo e artista. È un po', diciamo, la querelle che spunta fuori ogni volta che esce un nuovo film di Roman Polanski. I fatti parlano di come Samantha Grenier fu violentata, e questo per stessa ammissione di Polanski, da Polanski stesso, nel 1977, quando la Grenier aveva circa 13 anni. Polanski poi scappò in Francia per evitare l'estradizione. Insomma, la storia immagino che la conosciate tutti quanti. Da allora non può tornare negli Stati Uniti, perché appena se mettesse piede in un aeroporto degli Stati Uniti verrebbe appunto immediatamente arrestato. Nel giugno del 2017 Samantha Grenier ha ammesso che tutta la vicenda dal suo punto di vista è superata e ha chiesto formalmente l'archiviazione del caso alla Corte Superiore di Los Angeles. Non so come sia andata a finire questa storia, ma immagino che per tempi burocratici sia ancora presto per stabilire qualcosa di, come dire, di certo, insomma. Fatto sta che Samantha Grenier ha ammesso di aver chiarito con Polanski la questione e di averlo perdonato. In particolare ha implorato la Corte di non mettere in prigione una persona che all'epoca aveva 83 anni, oggi ha 86 anni, una persona che comunque secondo lei, secondo il suo parere, aveva già espiato abbondantemente la sua colpa. Ora, tutta la questione di Venezia 76, della polemica che ha accompagnato Jacques Hughes, si è risolta in un nulla di fatto. Lucrezia Martel, all'indomani della sua dichiarazione, si è scusata con Polanski e ha promesso che avrebbe giudicato il film senza pregiudizi. Jacques Hughes si è rivelato un ottimo film, al pari di tutti quelli che l'hanno visto alla mostra, ha vinto il Gran Premio della giuria e il premio è stato ritirato dalla moglie del regista, Emmanuel Senier. Quindi Polanski non si è presentato per la premiazione. Ora, chiusa questa parentesi di Venezia 76, si è aperta una nuova polemica all'alba dell'approdo nelle sale francesi di Jacques Hughes, che era fissato per il 13 novembre. L'attrice e fotografa Valentine Monnier ha dichiarato di aver subito molestie dal regista nel 1975. In Francia la notizia ha avuto ovviamente grande risonanza, al punto che l'ex ministro per i diritti delle donne ha lanciato un appello al fine di boicottare il film. Appello che comunque è stato raccolto da molte associazioni e da molti militanti del movimento MeToo, ma che evidentemente non è stato accolto dal grande pubblico, che invece ha premiato il film, che ha esordito in testa alla classifica nella scorsa settimana con circa 500.000 biglietti staccati. In Francia il box office si calcola per biglietti staccati e non per incasso. Quindi dicevo, 500.000 biglietti staccati, ed è il miglior esordio per un film di Polanski nella storia del botteghino francese. Ora, ovviamente io non sono la persona adatta e non è questa la sede per tirare le somme di una questione così complessa, volevo solo offrirvi un po' il contesto con cui il film è stato accolto finora. Non solo, il fatto che Polanski abbia girato un film sull'affare Dreyfus potrebbe indurre molti a pensare che il regista voglia sovrapporre la propria vicenda umana barra giudiziaria a quella dell'ufficiale francese accusato e per questo perseguitato ingiustamente, l'abbia fatto con un film che è un metaforone sui pregiudizi. Ora, in realtà, l'affaire Dreyfus per un regista ebreo che lavora in Francia è troppo importante per farne una questione personale. E infatti, nell'ufficiale della spia, Polanski, diciamo che da questo punto di vista si fa da parte. Infatti il protagonista del film non è Alfred Dreyfus, che è interpretato da Louis Garrel e che a onor del vero appare molto poco, ha un minutaggio veramente ristretto. Il protagonista è invece il colonnello Picard, ovvero interpretato da Jean Dujardin, attore protagonista di The Artist. Forse lo ricorderete per quel film che ebbe grande successo e che vinse l'Oscar per il miglior film, mi pare nel 2009 o nel 2010, se non ricordo male. In ogni caso, dicevo, il protagonista di L'ufficiale della spia è il colonnello Picard, ovvero l'ufficiale che subentrò al principale accusatore di Dreyfus nell'intelligence militare e che si accorse del terribile sbaglio commesso dall'esercito. Ovviamente questo lo portò a mandare avanti una lotta per riportare Dreyfus in patria, lotta che fu appoggiata dal celebre scrittore Émile Zola. Ora, L'ufficiale della spia è un thriller politico solidissimo, molto rigoroso. Cosa intendo per rigoroso? La ricostruzione storica è certosina. L'ufficiale della spia mostra tutti i muscoli del suo budget comunque consistente per un film europeo, perché parliamo di 22 milioni di euro di budget. E quindi costumi, accenti, posture, acconciature, baffi, tutti i documenti che si trovano nel film, gli arnesi del mestiere di chi investiga, anche di chi fa le perizie calligrafiche, tutto molto, molto realistico, molto raffinato. C'è un certo feticismo proprio per gli attrezzi del mestiere. Tuttavia, per smorzare l'effetto film in costume, Polanski opta per una fotografia dalle tonalità fredde, algide, un look quasi da film girato in digitale piuttosto che in pellicola. Inizialmente il ritmo è quello di una spy story che non vuole lasciare nulla al caso, e a tratti questo fare di Polanski è forse un po' troppo pedante, perché ripercorre tutte le tappe dell'indagine di Picard al punto che qualcuno potrebbe trovare il film un po' troppo lento e forse un filino noioso. Ovviamente questo non mi riguarda, per la precisione. In ogni caso, dopo metà film, l'indagine di Picard giunge a una conclusione, inizia la battaglia legale per riportare Dreyfus in patria, che nel frattempo era stato esiliato all'Isola del Diavolo, a largo della costa della Guyana francese in Africa. A quel punto il ritmo accelera decisamente e il film si trasforma in un thriller giudiziario. Jacques dunque è innanzitutto questo, ovvero un bel thrillerone, bello consistente, che sa coinvolgere e gradualmente sa anche intrattenere. E in questo thrillerone convivono due anime diverse del thriller, appunto il thriller di spionaggio e il thriller alla sbarra, per così dire. In secondo luogo, Jacques però è anche un piccolo saggio su come si parla di un processo di ricerca della verità. Sarebbe stato molto facile impietosire lo sguardo dello spettatore mostrando le angherie che Dreyfus subì, ma al di là del momento in cui fu spogliato della divisa con disonore in una cerimonia pubblica, che poi è la scena con cui si apre il film, scena potentissima tra l'altro, in realtà non c'è quasi mai spazio per le lacrime facili. Come ho già detto, Dreyfus, interpretato da Louis Garrel, appare veramente poco nel film. Oppure sarebbe stato facilissimo rappresentare Picard e Dreyfus come due simpatici amiconi che si struggono per le sorti dell'ufficiale ebreo, quindi mostrare Picard con le lacrime, gli occhi pieni di lacrime, che si strappa le vesti alla sbarra perché vuole che il suo amico torni in patria. In Jacques questo non accade. Polanski è molto rigoroso anche da questo punto di vista. Cioè, Picard è un antisemita che non fa nulla per nasconderlo. Dreyfus è antipatico come un gatto attaccato ai maroni. Nei pochissimi frangenti in cui i due si incontrano e si scambiano due parole, si tratta di parole molto fredde. Insomma, si capisce che i due proprio non si sopportano, non si possono vedere. È importante questo nel computo della ricerca della verità, cioè dello smantellamento di un impianto accusatorio che fa acqua da tutte le parti, perché è basato appunto sul pregiudizio nei confronti delle origini ebraiche di Dreyfus. Per Polanski, che evidentemente invoca la separazione tra persona artista o tra persona e la sua opera d'arte, o in questo caso, nel caso proprio diegetico del film, tra persona e fatti, evidentemente no, non è importante. E la voce di Polanski è un po' una voce fuori dal coro nel periodo storico che stiamo vivendo, in cui per molti è difficilissimo fare questo tipo di separazione, cioè separare artista e opera d'arte, separare persona e fatto. Del resto viviamo però nell'epoca dell'empatia a tutti i costi. Tralasciamo per un attimo la questione Polanski. Molti prodotti e molte opere vengono bocciate perché, a dire di chi giudica, non sono riuscite a creare un legame empatico con chi fruisce l'opera. Quindi, insomma, si tende a sottovalutare gli effettivi meriti dell'opera perché magari non ci ha coinvolto emotivamente. Il curioso paradosso è che, per quanto sia rigoroso e per quanto non scenda a compromessi nel delineare personaggi, il francesismo personaggi, dicevo, Jacques è un film che comunque crea un fortissimo legame empatico tra spettatore, protagonista, ovvero Picard, e vicenda che lo vede coinvolto, cioè l'affare dei Frew. Tant'è che a circa metà film, quando finisce l'indagine e inizia il processo, sia il protagonista che chi sta guardando il film si sentono entrambi terribilmente soli contro il mondo. E questo è un risultato che puoi ottenere solo se hai stabilito un forte legame empatico tra spettatore e film. Tutte le forze coinvolte nella vicenda, e quindi esercito, superiore e sottoposti di Picard, ma anche l'opinione pubblica, vogliono Dreyfus sull'isola del diavolo a marcire. Gli unici che vogliono riportare in patria Dreyfus saranno appunto Picard e ovviamente lo spettatore che è rimasto coinvolto, invischiato nel impianto emotivo del film. Ovviamente, se conoscete la vicenda, sapete poi quale sarà la voce che si leverà a favore di Dreyfus e di Picard, producendo appunto il documento che dà origine al titolo del film. Quindi, tirando le somme, direi che L'ufficiale della spia è un film assolutamente consigliato, sia che amiate l'opera di Polanski, che appunto può essere anche un bel punto di inizio per iniziare a scoprire il cinema di Polanski, che parla un po' di protagonisti comuni che restano invischiati in storie più grandi di loro e che restano un po' da soli contro il mondo. Vi consiglio di recuperarlo in sala, sta ottenendo un buon successo, quindi immagino resterà per ancora un paio di settimane in programmazione. Detto questo, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo Outcast Popcorn Cinepillole. Ciao!